Siamo nei primi anni della vera rivoluzione industriale italiana.
Gino Ruozzi, docente di letteratura italiana all'Università di Bologna.
Sono gli anni del boom economico, quindi l'Italia che esce naturalmente dalla guerra, esce povera, stremata dalla guerra, attraverso anche il piano Marshall, gli aiuti americani, arrivano soldi, arrivano anche aiuti sul piano della struttura finanziaria, così, e questo permette appunto il boom, quello che noi chiamiamo il boom economico.
Eravamo poveri.
Corrado Staiano, giornalista e saggista.
Fu ricominciare però con fatica, ma anche con coraggio. Ripeto, eravamo poveri, ma non ci lamentavamo, tiravamo avanti. Non è che avessimo tanti paio di scarpe o tanti vestiti, no. Se la casa era rimasta in piedi era da ringraziare Dio proprio.
La famosa figura del commendatore milanese è classica in tutta la filmografia dell'epoca.
Luigi Vacchelli, editore.
D'altra parte, la Lombardia è stata, come dire, l'arena e l'area di sviluppo di questo modello consumistico che si era creato, soprattutto nell'area appunto della produzione di beni di consumo, meglio, di beni semidurevoli come i beni, gli elettrodomestici. Quindi chiaramente chi riusciva a mettere in piedi una struttura produttiva, e che chiaramente questa struttura produttiva non aveva solo l'area di sviluppo in Italia ma anche all'estero, finiva per diventare una specie di punto di riferimento del successo che il paese aveva raggiunto.
La scuola si è fermata per me, come per tanti altri, ma non perché eravamo dei cretini non intelligenti, ma perché non c'erano le possibilità economiche per raggiungere qualche cos'altro. E quindi ci fu il primo impatto di lavoro istituzionale, così significa in regola. E in regola fu la risaia.
Priama Gelatti, ex Mondina.
L'esperienza è stata a livello di lavoro abbastanza drammatico, perché per una bambinetta che va sui 14 anni e mezzo in questa palude dove si trova a conoscere tutti gli animali che ci sono in questo fango, dalla biscia a quelli che non vedi, che sono le pulci d'acqua che ti fanno un male tremendo proprio. E quindi lì si stava dalle 8 alle 10 ore piegate proprio sulla risaia a lavorare.
Io quando mi sono congedato e mi sono trovato sposato con mia moglie e dovevo sbarcare un'aria, non so cosa fare, perché proprio rattaffavo un po' mio padre, un po' qualche giornata, non so, dal barbiere così, a fare qualche cosina, ho iniziato a fare il cantastorie.
Franco Trincale, cantastorie.
Un bel giorno un mio amico mi fa, dice, ma sai, compare, a Milano dice che ci sono dei gruppi che cantano fuori nell'estate, la gente ci butta i soldi dal balcone, se voi con la voce che ci avete andiamo lì. E infatti mi incoraggiò e lasciai mia moglie che era incinta. Eravamo a Milano, questo mio compare, la gente veramente si faceva buttare i soldi, mi ricordo, metteva nei giornali, poi arrivavano queste cose qua e lui raccoglieva queste cose, poi se andava a trasportare le bottiglie, a spazzare la neve, tutte queste cose qua, perché in quel momento io ho bisogno di guadagnare il pane.
Non è mai facile raccontare un periodo storico, anche se limitato a un decennio. Molteplici sono gli sguardi e le interpretazioni, altrettante le contraddizioni che si evidenziano tra continenti, stati e classi sociali, al punto che è praticamente impossibile definire una narrazione univoca. Le difficoltà aumentano in modo esponenziale quando poi, come nel trattare gli anni 50 del Novecento, si debba osservare un decennio che prende forma solo 5 anni dopo la tragica esperienza del secondo conflitto mondiale e nel quale, negli anni che seguono, si confrontano paesi come gli Stati Uniti, che non avevano subito la guerra sul proprio territorio nazionale, e i paesi europei, molti dei quali, come ad esempio l'Italia, ridotti a cumuli di macerie a causa di bombardamenti. E che ovviamente pian piano e faticosamente rinascono, al prezzo però di più forti distinzioni e conflitti di classe tra chi era riuscito a mantenere o addirittura a costruirsi ricchezza e benessere nonostante i 5 anni di distruzioni e restrizioni ed era quindi stato poi in grado di investire nella ricostruzione, e chi invece, dopo aver visto durante gli anni di guerra trasformarsi in miseria e fame le proprie condizioni di vita già precarie, doveva, per cercare di risollevarsi, inventarsi lavori, emigrare alla ricerca di occupazione e adattarsi poi alle spesso pesantissime condizioni di sfruttamento imposte dall'industria. Le testimonianze raccolte in passato di Franco Trincale, cantastorie, e di Priama Gelati, all'epoca mondina e scomparsa all'età di 76 anni nel 2014, le abbiamo riproposte proprio perché le abbiamo ritenute utili per confermare quanto stiamo dicendo. Basti pensare che in Italia nel 1951, rispetto al periodo prebellico, il costo della vita era aumentato del 21%, il 70% della popolazione non aveva un reddito sufficiente alla sussistenza, 3 milioni e mezzo di persone erano considerate mendicanti e 5 milioni di persone non avevano casa e si arrangiavano vivendo in grotte, locali abbandonati perché in palazzi distrutti dalle bombe o più semplicemente in baracche. La parola fine. Alberto De Bernardi, docente di storia, cultura, civiltà all'Università di Bologna.
L'Italia era un paese che era uscito dalla guerra disintegrato, anche non solo economicamente, ma moralmente. E, come ha detto un grande storico come Silvio Nanaro, avendo perduto molti di quei beni simbolici che costituiscono l'identità di una nazione.
In Europa, come in Italia, in quegli anni 50, però, non c'erano solo problemi di carattere economico. C'era anche un mondo interiore, etico, che era stato annichilito dalla tragedia della guerra che l'aveva attraversata. Fu il mondo delle arti a testimoniarlo sin da subito.
Gli eventi degli anni 30 e 40, estremamente tragici, portano a una rifondazione dell'arte che però porta con sé tutto il dramma che quegli anni hanno sostanzialmente prodotto.
Elisabetta Trincherini, storica dell'arte.
Diciamo che a livello internazionale domina una corrente che è la corrente dell'informale, quindi si tratta sostanzialmente di ripartire da un livello zero, per cui gli orrori del decennio precedente sono così vivi e importanti, tale per cui le esperienze precedenti non si è in grado in qualche modo di sintetizzarle, di riutilizzarle, nel senso che non è pensabile un ritorno all'ordine, perché significherebbe in qualche modo pensare di poter riprodurre anche quelli che sono stati gli eventi tragici del decennio precedente, del ventennio precedente, e però allo stesso tempo anche quello che si era elaborato a livello per esempio di astrattismo geometrico viene percepito come qualcosa di troppo freddo e distante per poter essere l'espressione dello stato d'animo attuale. Quindi la soluzione è questa poetica che viene poi a posteriori definita informale. L'idea è quella di riportare sulla tela nella maniera più tra virgolette immediata possibile quello che è lo stato d'animo fortemente angoscioso e sofferente dell'artista.
Identico desiderio di rompere qualsiasi legame con il recente passato lo vivranno anche i giovani musicisti che troveranno nei corsi estivi di composizione per la nuova musica, inaugurati già nel 1946 nella città di Darmstadt, in Germania, il punto di partenza del rinnovamento radicale da loro auspicato.
È una sorta di avamposto di quella che è una reazione successiva alla Seconda Guerra Mondiale, di un linguaggio, di una estetica, perché ha anche una profonda giustificazione, una profonda collocazione estetica, filosofica.
Mauro Casadei Turroni Monti, docente di pedagogia e didattica della musica presso l'Università di Bologna.
Queste esigenze che stanno alla base di questa scuola così innovativa, così radicalmente per certi aspetti spiazzante nell'ambito di quelle che potevano essere le aspettative pur di una innovazione, ci porta ad accelerare una dimensione di avanguardia come mai non ci saremmo aspettata. È una sorta di emblema, di tentativo di respirare un'aria nuova che il più possibile allontani filosoficamente, esteticamente, nel linguaggio, nella sintassi, tanto da giustificare una scuola degli Stockhausen, potremmo dire, che allontani in tutti questi elementi quello che è un po' una paura, un'ombra che il passato portava con sé.
C'è però un altro elemento da mettere in evidenza parlando di quel decennio, ossia non si può non considerare sin dall'inizio il fatto che in quegli anni gli Stati Uniti costruirono, consolidarono, esportarono e affermarono un modello di vita capace di diventare un mito per milioni di persone in tutto il mondo.
Only you.
Avrei voluto vivere negli anni 50. Avrei voluto un armadio pieno di vestiti a pois, di quelli dalla gonna ampia che ti fa venire voglia di girare su te stessa. Mi sarebbe piaciuto andare al ballo della scuola e ballare il rock and roll tutta la notte. Avrei voluto guidare una Cadillac con il vento tra i capelli e fare il bagno con il costume intero. Avrei voluto pranzare al tavolo di un fast food americano, di quelli con il pavimento a scacchi e gli sgabelli in pelle, e poi scegliere la mia canzone preferita al jukebox. Avrei voluto vivere nell'epoca in cui c'era ancora il corteggiamento, quello vero, e i baci fuori il portone di casa avevano ancora la loro magia. L'epoca in cui non esistevano cellulari, tablet, tantomeno WhatsApp. E l'unico modo di amare era guardarsi negli occhi.
Sono parole lette recentemente sul blog di una ragazza che testimoniano quanto ancora oggi sia forte nell'immaginario di molti il mito dell'American Way of Life in chiave anni 50, che innumerevoli film sia dell'epoca, su tutti quelli con Marlon Brando e James Dean, sia dei decenni successivi, ad esempio Grease del 1978 diretto da Randall Kleiser e interpretato da John Travolta e da Olivia Newton-John, di cui stiamo ascoltando un brano della colonna musicale, hanno sedimentato nella fantasia di molte generazioni.
Marmellata, questa è roba d'americani. Yogurt, mostarda. Ah, ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani. Gli americani non bevono vino rosso, bevono il latte, apposta non si imbriacano. Che avete visto mai un americano ubriaco voi? Io non ho visto mai un americano ubriaco. Gli americani sono forti.
Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta a me chi to fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu siente disturbato. Tu abballo rock and roll.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Cominciamo quindi questo nostro breve viaggio nel decennio degli anni 50 del Novecento, da qui, dagli Stati Uniti, che presentandosi al mondo come prima potenza, a partire dal secondo dopoguerra, determineranno e influenzeranno, nel bene e nel male, equilibri e destini in tutto il pianeta. Ma come mai gli Stati Uniti di quegli anni divennero, e in parte appunto sono rimasti, un mito per gli europei?
Gli Stati Uniti tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50 sono ovviamente un paese che ha cambiato pelle.
Bruno Cartosio è stato professore ordinario di storia dell'America del Nord all'Università degli Studi di Bergamo.
La depressione degli anni 30 è lontana, c'è stata la Seconda Guerra Mondiale che ha dato una preminenza assoluta agli Stati Uniti dal punto di vista militare, soprattutto guerra vinta naturalmente, ma anche politico, in un contesto mondiale di paesi distrutti dalla guerra, investiti dalla guerra nel loro territorio e distrutti dalla guerra, e gli Stati Uniti in questo contesto sono l'unico dei grandi paesi protagonisti della vicenda a non aver avuto la guerra al loro interno. E anzi, loro hanno prodotto armi per tutti gli alleati, quindi sono usciti dalla guerra come in assoluto il primo paese mondiale.
Quello statunitense era un benessere reale. Negli anni 50 si realizzava infatti la cosiddetta grande compressione delle disuguaglianze. In altre parole, i redditi dei lavoratori dipendenti crescevano in maniera esponenziale rispetto agli anni della Grande Depressione. I New Deal avevano aumentato i salari ed erano soprattutto gli strati sociali più bassi a goderne. L'aumentato potere d'acquisto, associato ad una vera e propria offensiva di coloro che Vance Packard, un nome tutelare della sociologia dell'epoca, chiamò i persuasori occulti del marketing e della pubblicità, tra la fine degli anni 40 e 50 portarono a ciò che i media hanno poi definito sbornia d'acquisto, ossia a un consumismo sfrenato che spinse a comprare ogni prodotto nuovo, indipendentemente dalla sua utilità. Fu la televisione la quinta colonna al comando dell'industria. In soli 5 anni, infatti, la vendita dei televisori aumentò da più di 3 milioni di apparecchi venduti nel 1950 ai 32 milioni del 1955. Bruno Cartosio.
Subito dopo la fine della guerra subentra questo nuovo mezzo di comunicazione che non è immediatamente quello che diventerà negli anni 60, cioè il grande distributore di notizie e di riprese dal vero di eventi drammatici, inclusa per esempio la guerra degli anni 60, la guerra nel Vietnam. La televisione è un medium che distribuisce immagini preregistrate, immagini costruite, cioè distribuisce un gran numero di programmi, di serie televisive imperniate sull'West oppure sulle cosiddette situation comedies, ed è altamente conformista, più ancora di Hollywood in un certo senso, nel corso degli anni 50.
I love Lucy and she loves me. In un primo tempo l'offensiva della televisione fu tale da mettere addirittura in crisi Hollywood sul mercato interno. Negli Stati Uniti non solo la produzione crollò al punto che nel 1952 vennero realizzati meno di 300 film, ma moltissime sale cinematografiche chiusero per la scarsità di spettatori attirati di più dalla programmazione dello schermo casalingo. L'inversione di tendenza avvenne qualche tempo dopo per diversi motivi. Oltre all'innovazione tecnologica che migliorò l'aspetto visivo e sonoro delle pellicole e delle proiezioni, ci fu la moltiplicazione a vista d'occhio dei drive-in, le aree urbane ed exurbane in cui, a un costo molto ridotto rimanendo nella propria auto, si poteva più o meno comodamente mangiare popcorn, hot dog, hamburger, bere Coca-Cola e nello stesso tempo guardare sul grande schermo un film. Un altro motivo che favorì la ripresa di Hollywood fu che il divismo assunse connotati nuovi rispetto al passato. Da un lato i modelli femminili si erotizzarono e le star cominciarono a giocare sempre di più con il loro sex appeal. Joan Russell, Jane Mansfield, Rita Hayworth, Liz Taylor e ovviamente Marilyn Monroe, le attrici più celebri che segnarono l'immaginario maschile degli anni 50. Anche il divismo maschile cambia. Agli ormai affermati modelli alla Gary Cooper, il taciturno con tutto un passato alle spalle, James Stewart, goffo ma romantico, Cary Grant, seduttore per eccellenza, Humphrey Bogart, dallo sguardo enigmatico, queste sono tutte definizioni della stampa dell'epoca, si affiancano le figure dei cosiddetti good bad boy, i buoni cattivi ragazzi, che a volte, dietro la maschera del duro o dello scontroso, nascondono bontà, senso della giustizia e sensibilità. Marlon Brando e James Dean, i riferimenti principali. Your eyes are the eyes of a woman in
love. And oh. Nomi celebri in vacanza. A Ciampino doganieri moderatamente severi per Ginger Rogers. Con un così cordiale sorriso si può contrabbandare solo un po' di buon umore. A Palma di Mallorca una Grace Kelly eccezionalmente sorridente ed euforica. Ritorniamo in Italia per incontrarvi Gary Cooper intento a foraggiare gli insaziabili.
L'Italia era diventato anche un paese di grande attrattiva turistica da parte di personaggi di spicco che, grazie al cinema e alla televisione, venivano in Italia.
Luigi Vacchelli.
Quindi uno poteva vedere Fred Astaire, poteva vedere il grande attore cinematografico, poteva vedere tutta una serie di mondi che fino a quel momento lì erano stati sognati solo attraverso il film o la celluloide e che invece si vedevano in carne ed ossa.
L'alta moda europea, in cerca di un rilancio dopo i duri anni di guerra, approfittò di questo mito a stelle e strisce. Enrica Morini, già docente di moda contemporanea, ha dedicato numerosi studi alla storia della moda nel XX secolo.
Chi era il modello? Tutta una serie di dive dello schermo, da Marlene Dietrich a tutte quelle dive che incarnano quel tipo di bellezza di una donna formosa nel complesso che in modo più o meno sfacciato incarna un'immagine sessualmente connotata di figura femminile. Improvvisamente Dior affascina tutte le donne dell'Occidente con un modo di vestire che con l'emancipazione femminile non ha assolutamente niente a che vedere. Sostanzialmente inventa il vestito di Cenerentola alla festa del principe, il vitino stretto, il seno prosperoso, le spalle piccole e queste gonne a fiore, lui le chiama a corolla, che arrivano fino quasi ai piedi, che è l'esatto contrario di quello che si era dovuto fare gli anni immediatamente prima.
Hollywood Caput Mundi sembrerebbe proprio di sì, visto che gli studi su Livodiani influirono in parte anche sull'evoluzione della musica, quella jazz in modo particolare. Maurizio Franco, musicologo, insegna storia ed estetica del jazz ai civici corsi di jazz di Milano.
Un aspetto che generalmente viene trascurato, ma sul quale io invece punterei l'attenzione, è che dall'inizio degli anni 50 esiste un mondo del jazz che non è più newyorkese, che non è più della East Coast, ma confluisce nella West Coast, dove gli studios cinematografici si aprono a moltissimi musicisti che provengono dall'area newyorkese. Tutto il periodo degli anni 50 della West Coast è stato segnato dagli influssi che quell'ambito geografico dava ai vari musicisti che lì lavoravano, e infatti non è un caso che in quegli anni 50 sulla costa occidentale abbiamo assistito a fenomeni del tipo nuovi organici, una ricerca musicale ad ampio raggio che andava dalla libera improvvisazione totale, e questo prima delle esperienze free della fine del decennio, a situazioni invece in cui l'incrocio con le tecniche compositive della musica classica era molto forte e dava origine a pagine invece interamente scritte. Molta musica descrittiva che risentiva dell'ambito della musica per film, che era poi l'ambito naturale della costa occidentale degli Stati Uniti.
Come abbiamo ascoltato finora, la storia si presenta come un prisma. Non è sufficiente osservarne una faccia per farsene un giudizio. Da una parte si possono incontrare la miseria e la fatica, da un'altra il benessere e l'effimero, da un'altra parte ancora, come vedremo tra poco, la guerra e la distruzione.
Un focolaio di guerra si è acceso in Corea. Gli Stati Uniti hanno inviato aiuti aerei e navali già in azione per assicurare il ritorno alla normalità.
Il casus belli è datato 25 giugno 1950 e fu l'invasione di truppe provenienti dalla Corea del Nord oltre il confine del 38° parallelo che segnava la frontiera con la Corea del Sud. La Corea, per oltre 30 anni protettorato del Giappone, al termine del secondo conflitto mondiale fu divisa in due aree di occupazione. L'area nord del 38° parallelo ha influenza sovietica, l'area sud ha quella statunitense. Si sarebbe dovuto costituire un governo provvisorio per la riunificazione della penisola, ma il governo non venne mai costituito. Sotto l'egida dell'ONU si tennero elezioni il 12 dicembre del 1948, ma nella sola Corea del Sud, e portarono alla proclamazione della Repubblica di Corea. Contemporaneamente al nord, però, venne proclamata la Repubblica Democratica Popolare di Corea, retta da un governo comunista. Per la paura di un'espansione sovietica in tutto il sud-est asiatico, di cui l'invasione dell'esercito nordcoreano nel sud del paese pareva essere nell'esordio, su mandato dell'ONU a luglio sbarcarono i primi contingenti della forza multinazionale, nella stragrande maggioranza formata da militari statunitensi.
La guerra di Corea si conclude senza una vittoria degli Stati Uniti, e anche questo avrà poi delle ricadute sul terreno politico e culturale.
Bruno Cartosio è stato professore ordinario di storia dell'America del Nord all'Università degli Studi di Bergamo.
Dopo aver vinto in modo così eclatante la Seconda Guerra Mondiale, questa piccola guerra marginale in una parte marginale del mondo, però molto interessante per la qualità dei vicini che stanno intorno alla Corea, cioè la Cina e l'Unione Sovietica, la Cina che è diventata comunista con il trionfo della rivoluzione nel 49, beh, questa guerra assume un valore importante, ed è un valore importante anche per il fatto che è una guerra che non viene vinta, e quindi complica il risentimento, la frustrazione e l'attacco, il desiderio di attacco e di rivalsa nei confronti del mondo comunista, che evidentemente ha sostenuto la Corea del Nord. Stars shining bright above you,
Non ci soffermiamo oltre sugli aspetti militari della guerra di Corea, se non per sottolineare che gli Stati Uniti, nell'immaginario europeo all'epoca, alfieri della pace nel mondo, sganciarono sulla Corea del Nord, un territorio corrispondente più o meno all'Italia del Nord, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, 635.000 tonnellate di bombe e circa 32.000 tonnellate di napalm, che causarono, oltre alla distruzione di città e infrastrutture, circa 1 milione di morti tra i civili nordcoreani e, indicativamente, tra militari di ambo le parti e civili della Corea del Sud, circa 3 milioni di morti. Un costo in vite spaventoso solo per confermare il posizionamento delle due pedine delle superpotenze su quel 38° parallelo che già segnava il confine prima dell'inizio della guerra.